vite che non sono la tua. Fuori combattimento, storie vere di pugili, di Angelo Ferracuti.
Angelo Iacopucci incarna come pochi sportivi un'epoca, gli anni 70, la storia di una generazione in cerca di riscatto, eppure così fragile e rivoltosa, piena di sogni sovversivi. Ha il viso d'angelo di un divo cinematografico, i capelli lunghi dell'investigatore Billy Biss, l'amante di Cesa Miranda, l'eroe dei fumetti che i ragazzi di allora leggevano sull'Intrepido, e seppure è nato nel cuore di un quartiere popolare di Tarquinia, veste elegante e ricorda nei modi l'attore Giuliano Gemma.
Angelo Iacopucci da Tarquinia è uno che divide le platee e fa storcere il naso agli intenditori. Quel viso d'angelo per loro è indice di scarsa combattività. Iacopucci però non incassa il silenzio, anzi, sa rispondere per le rime a chi lo critica.
Sono forte, l'ho dimostrato, per cui non dico le bugie. Scendo sempre dal ring pulito, con la mia faccia, do una boccata di ossigeno al pugilato italiano, Iacopucci Angelo.
Ha un viso immacolato, quasi una postura estetizzante in un mondo, quello del pugilato professionistico, che segna irreparabilmente per sempre la faccia di un pugile, sformata dai pugni. Ha fama di pacifista. È di sinistra, in tasca la tessera del PC, ascolta Bob Dylan, ma come molti ragazzi di quegli anni è molto inquieto e ribelle. A un giornalista dirà anni dopo: non credo di essere cambiato dal ragazzino che fu allontanato da tutte le scuole perché era troppo ribelle, ero sempre distratto. Mentre il maestro spiegava le lezioni, inseguivo sogni miei. Una farfalla bastava perché nel mio cervello imbastissi tutta una storia. Quello mi svegliava bruscamente, io rispondevo a capocchia. Forse hanno creduto che ero scemo, che ero uno da emarginare. Sono andato a scuola serale, ho preso la licenza media durante il militare. A Tarquinia non è che mi vedevano di buon occhio. L'invidia è sempre una cattiva consigliera.
Eppure quel pugile allampanato, al suo primo apparire tra i dilettanti, si fece subito largo.
La sua storia di uomo e di pugile finisce il 22 luglio del 1978 sul ring dello stadio municipale di Bellaria, durante il match per la corona degli europei dei pesi medi, quando alla 12ª ripresa sembra arrendersi abbassando di colpo la guardia.
E poi tutti i grandi campioni hanno subito un knockout, seguitava a ripetere, sapendo forse in cuor suo che l'ora della verità era imminente.
Incredibile, dopo un match massacrante, Alan Minter, soprannominato Occhi di Ghiaccio, lo raggiunge ripetutamente al volto con una serie di colpi durissimi. Destro, sinistro, destro.
Un titolo europeo ed una borsa in fondo modesta sono state le motivazioni tangibili. Ma egli ha voluto soprattutto sfidare se stesso, forzare la sua indole trepidante che lo portava a soffrire per ogni comparizione sul ring.
Angelo incassa, ma è stordito, cerca di difendersi e vaga sul ring come assente. Reagisce con qualche allungo lento, legnoso. L'arbitro, Balderò, assiste colpevolmente al suo massacro senza intervenire. L'inglese lo cerca, inesorabile, colpisce ancora duramente in una giosta di cazzotti. Adesso Iacopucci barcolla, capisce che per lui è finita. Minter gli sferra ancora un gancio, sinistro micidiale in pieno volto. Allora il pugile italiano si piega sulle ginocchia, cade addosso alle corde. E poi sul tappeto come un cencio. Minter trionfa, esulta, mentre il pugile di Tarquinia resta a terra sfinito. E quando si rimette in piedi, l'accappatoio rosso sulle spalle.
Oggi per essere un pugile, cioè, bisogna essere figlio, il 12°, 13° figlio. Bisogna averci tutte le ciglia spaccate, il naso sfranto. E allora verrà apprezzato come pugile, ma un pugile che ragiona, che è intelligente. Non ho capito perché non ci deve essere.
Sorride al suo avversario, poi va sul lato del ring, serra i pugni e li riapre, dopo averli portati alla bocca in un bacio. fa una smorfia dolce guardando verso il pubblico. Nel suo stile gentile allarga le braccia, come a dire, dispiaciuto. È andata così. Mi sono battuto come un leone, ma ho perso.
Knockout alla 12ª ripresa. Il match è finito. Tutto a quel punto va come da copione. Alan Minter è circondato dal suo staff. È soddisfatto. È stata dura, ma ha conservato la cintura di campione europeo dei pesi medi.
E l'arbitro ha cominciato a contare, no? Al 7-8 io mi sono un po' avanzato per tirarlo su, questo amico mio, questo collega, lo volevo tirare su perché vedevo che lui soffriva, che vedevo, mi sembrava che moriva. L'abbiamo portato preso al 10, quando l'arbitro ha finito il conteggio, l'abbiamo alzato e l'abbiamo portato all'angolo.
Scendendo dal ring quel giorno, il Clay dei poveri, come gli piaceva definirsi, si rivolge ai giornalisti con i quali non ha mai avuto un buon rapporto, dicendo loro provocatoriamente malinconico: stasera vi sono piaciuto, eh?
Come spesso accade nella box, la nobile arte, l'ultimo gong si è portato via ogni ostilità. E di lì a poche ore, i due pugili ceneranno insieme allo stesso tavolo.
Quella sera, usciti dal ristorante, stavamo attraversando il ponte su un fiume e Jacopucci vomitò un po', si sentì male. Pensai che avesse bevuto troppo. Invece non era così.
Angelo Jacopucci aveva cominciato da ragazzo. Venuto dal basso, tombarolo e figlio di un falegname, cresciuto nei quartieri poveri di Tarquinia, dove era soprannominato in gergo popolare Brigetto, Scricchiolo. E proprio per questa sua fisicità esile e delicata, entra in una palestra per farsi i bicipiti, per irrobustire i muscoli. Così come gli aveva consigliato suo padre, che lo invitò un giorno a difendersi quando un altro ragazzino cercò di metterlo sotto. Un episodio che segnerà per sempre la sua vita.
Perché io ricordo una volta una lite al giardinetto, c'era mio padre che mi stava a guardare e io da quanto ero buono, anche sto qui, non mi emenavo. A un certo punto venne lui e mi disse: che hai paura che ti portano dei carabinieri? Io sentendomi dire a mio padre certe cose, ero così, mi sono sentito protetto, no? E allora a questo gli ho dato un sacco di botte, ma così tante che gli ho date così tante. E di lì, quella volta ho capito forse che...
Da ragazzo è mal visto a Tarquinia. Capita che per strada faccia cazzotti, è un attaccabrighe. Qualcuno l'ha soprannominato Labbro. Dicono che parla troppo a sproposito, è un guascone. Ma è un modo giocoso che usa per costruirsi il suo personaggio. Un pegno che paga la sopravvivenza in una zona dell'Italia depressa, povera anche di lavoro, dove per sbarcare il lunario va sottoterra con i tombaroli a cercare reperti. Forse la box può essere la soluzione, e in palestra, lavorando con i pesi, facendo la corda, riesce a irrobustire un fisico longilino e gracile da centometrista, poco adatto a un combattente del ring. Dicono che ha le mani sottili da pianista e poi che è un peso medio troppo alto, 1,86 m. Allora Angelo Jacopucci fa della sua debolezza una forza, si inventa caparbiamente uno stile. Il primo incontro da dilettante lo fa nel luglio del 1973 con l'africano Lawrence Hackpely. Vince i punti e sempre i punti batte lo stesso anno Mario Favotto e Giuseppe Casamassima. Lo prende in affidamento quello che fu l'allenatore di Nino Benvenuti, Libero Volinelli, e continua a vincere incontro su incontro, 19 match consecutivi, fino a diventare professionista e campione italiano dei pesi medi il 16 agosto 1975 battendo Luciano Sarti. Non è un bel match. Jacopucci vince i punti senza dare spettacolo. Giuliano Orlando su Boxering è uno di quei giornalisti che lo criticano. Deve crescere parecchio perché la sua tematica offre solo briciole di idee molto ampie. Il suo problema, a nostro parere, è di origine psicologica, di sicurezza di se stesso. A parole è già molto avanti e dice cose anche giuste, ma sul ring deve togliersi ancora molta corteccia di titubanza.
I miei paesani, anche Tarquini, ha parlato talmente male di me, hanno parlato talmente male tutti, anche i giornalisti, tutti i combattimenti che faccio mi stanno contro, che non mi interessa più che mi parlano male o bene, l'importante è che ne parlino.
La sua è una box basata più sul calcolo che sull'impetuosità, ha un modo tutto suo di combattere, lo fa da stilista, colpisce senza mai affondare, senza essere spettacolare, si ispira al suo idolo Cassius Clay, vuole pungere come un'ape, volare come una farfalla. Voglio dare quello che serve, niente di più, dirà a un intervistatore. Per lui un vero pugile è tecnico, non è un picchiatore. Quando i suoi detrattori lo attaccano dicendo che non ha fegato, che non rischia, lui si arrabbia. Perché Clay può fare certe cose e io no? Ingenuamente si paragona ai grandi, costruisce una sua mitologia personale che è classicamente sempre quella nel pugilato, la piccola epica di uno venuto dal niente. Il suo metodo è elementare, colpisce e scappa, fa economia di mezzi, colpettini al volto come un picchio e grande movimento di gambe, cosa che innervosisce persino Carlos Monzon, detto il macio, quando gli fa da sparring partner, perché non riesce a prenderlo, ma è strutturalmente fragile. Una fragilità però unita a una forza di volontà impressionante. «Visto? Sono talmente bravo che ha paura che gli faccia male», dirà tra l'ingenuo e lo spavaldo in quell'occasione. Oggi, per essere un pugile, invece sosterrà nel corso di una trasmissione televisiva, bisogna essere il 12esimo, il 13esimo figlio, bisogna avere tutte le ciglia spaccate, il naso sfranto, allora verrai apprezzato come pugile. Chi ragiona, chi è intelligente, non ho capito perché non ci deve essere. In quel momento il campione del mondo dei pesi medi è proprio l'argentino con la faccia da indio, Carlos Monzon, pugile feroce dalla vita violenta, sesto di 12 figli, freddo e spietato, dotato di un pugno micidiale, per niente elegante, ma resistente come pochi. Jacopucci, al contrario, col sinistro allunga e scansa, col destro colpisce e non piace al pubblico. Piace invece la ragazza della quale si innamora e che diventerà sua moglie, Giovanna Verso, che confesserà al suo biografo Angelo Bacci nel libro L'ultimo volo dell'angelo biondo, una memoria imprescindibile.
A me piaceva molto che Angelo facesse il pugile. Lo andavo sempre a guardare, non vedevo mai il pericolo che si facesse male. Non aveva mai un occhio nero, ferite o un naso rotto. Era difficile prenderlo. Non aveva un pugno fortissimo, ma raramente gli avversari lo colpivano. Cassius Clay gli piaceva moltissimo e ammirava molto anche Benvenuti.
Con il titolo di campione italiano, Angelo Jacopucci comincia a salire all'onore delle cronache. I giornali ne parlano, lo intervistano in televisione, si rafforza il suo personaggio, quello che i giornalisti definiscono pugile biondo e indisponente, oppure l'etrusco. I tifosi, soprattutto le donne, che subiscono fortemente il suo fascino, lo chiamano l'angelo biondo. Comincia a ricevere attacchi frontali, come quelli del giornalista del Messaggero Teo Betti, che scrive di lui: è quel fifone inguardabile che non prende colpi e ne dà pochi. Ha un destro che farebbe male se portato seriamente, cioè con scelta di tempo e con la spinta della spalla. Non diventerà mai un grande campione, proprio perché è più forte di lui non accettare i rischi. Vincerà i punti con il minimo scarto, legando, imbrigliando, sfottendo. Ma Jacopucci continua a vincere, con il suo stile sobrio, elegante, lo stile congeniale alla sua idea del mondo, della vita. Il 17 ottobre, a Roma incontra il marocchino Ahmed Hamichard, lo batte sempre i punti in 8 riprese e con Mingardi a Milano vince anche quello, sempre i punti. Gli danno del furbo, dell'attendista, ma lui continua a non avere rivali. Il 30 gennaio del 1976 difende il titolo italiano con Benacquista, che aveva battuto l'anno prima e non aveva accettato il verdetto. Prima di salire sul ring, Spavaldo sfida tutti, dichiarando ai giornalisti: «Lo metto KO, non è un problema. Roberto si crede chissà chi, invece non vale niente, lo surclasso. Battendo la grande Benacquista, fugherò tutti i dubbi e le perplessità avanzati nei miei confronti. Allora il simpatico diventerò io». Vince ai punti, ancora con il minimo scarto. Poi batte anche l'americano Willie Mack, questa volta però per KO. Si comincia a parlare di titolo europeo. Angelo Jacopucci inizia a crederci finché non arriva quel momento, l'incontro con Bunny Sterling, un britannico di origini giamaicane. Allora va a prepararsi a Bologna con ossessiva meticolosità. Va in palestra, ma anche a correre a spaccare la legna nei boschi, motivato come nessuno. Anche il suo allenatore Colinelli è convinto che ce la farà. Adesso Angelo fa anche male perché il sinistro lo porta con la spalla e il destro è una fucilata che lascia secchi. È alto e da vicino non si trova bene, deve mantenere la distanza. Ma signori, vi rendete conto che questo ragazzo riesce a non prendere un colpo?
Le ultime parole che ha detto sono state quelle: dottor, non faccia parlare.
Amen. Oh,
santo cielo, non riuscivo a crederci. Non potevo crederci. Bisogna pensare che a quel tempo, oggi ci sono le TAC, a quel tempo no.
Ma la stampa sportiva continua a remare contro. Alvaro Bruni nel settimanale Boxing scrive di lui: esplosivo cocktail di intelligenza e tracotanza, di simpatia e di irritante indisponenza, di calda umanità e di costante alterigia. Jacopucci si ritiene il discendente diretto di Benvenuti ed è convinto che ne perpetuerà l'impresa. Ne è tanto convinto che si è già laureato campione d'Europa con largo anticipo sul 4 giugno, quando incontrerà Sterling. Evidentemente ad Angelo Ledrusco nessuno ha mai raccontato la storia di quel tizio che aveva venduto la pelle prima ancora di uccidere l'orso.
Buonasera. Questo servizio d'apertura della Domenica Sportiva lo vogliamo dedicare ad Angelo Jacopucci, pugile morto mercoledì scorso sul ring di Bellaria ad opera di un KO subito dall'inglese Alan Minter. Quando muore un atleta si aprono...
Al nuovo Palasport di Milano sono in 5.000 ad incitarlo, quel 4 giugno del 1976. La sua strategia non cambia, saltella, colpisce e scappa, misurando le forze e le distanze. Sterling non è un gran campione e alla fine delle 15 riprese Angelo Jacopucci vince i punti e conquista il titolo europeo. Ma quando alza i pugni in segno di vittoria, il pubblico lo fischia sonoramente. Sua moglie Giovanna confesserà al biografo Angelo Bacci:
nonostante Sterling fosse nero e straniero, larga parte del pubblico italiano parteggiava per lui. Molti fischiarono il verdetto. Ad Angelo ne dissero di tutti i colori, che era un fifone che si era tinto i capelli. Lui ne soffriva tantissimo. Figuriamoci che dopo ogni incontro non dormiva mai per la troppa adrenalina. Poi la mattina presto io già non lo trovavo più perché correva a procurarsi i giornali che parlavano di lui. Cominciava a sfogliarli e a leggere. Era molto influenzato da ciò che scrivevano i giornalisti. Milano non era una buonissima piazza per lui perché era romano. C'erano milanesi che parteggiavano per Angelo e lo ammiravano, ma in molti avevano un gusto pugilistico portato più verso una box da battaglia fatta da picchiatori che partivano a testa bassa. Angelo era un ragionatore che colpiva e scappava i pugni dell'avversario. Non poteva piacere ad un pubblico così. A Milano preferivano incontri con la visione del sangue.
La prima difesa del titolo è il 10 ottobre 1976, sempre a Milano. Sfidante Germano Valsecchi. Un pugile modesto, quasi una formalità per assicurarsi una borsa interessante. Un attaccante contro un attendista. Angelo Jacopucci sottovaluta l'avversario durante un brutto match. Noioso e tecnicamente di basso livello. Non ha una vera strategia, manda a segno sporadicamente dei colpi, ma senza prendere mai davvero l'iniziativa. E finisce l'incontro con il viso immacolato, mentre lo sfidante è segnato marcatamente. Valsecchi, al contrario di lui, è fisicamente in forma, continua a farsi sotto per tutto il tempo, incitato dal pubblico, ma riesce a mandare a segno solo qualche diretto, un paio di ganci, poco altro, quando gli basta per vincere i punti di misura. Per Jacopucci un colpo, la prima sconfitta da professionista. Perde subito il titolo europeo, deve ricominciare, tornare a vincere e cercare un'altra occasione. Il 13 aprile 1977, intanto, si riprende il titolo di campione italiano, al quale aveva rinunciato per combattere l'europeo. Batte Mario Romerzi per KO tecnico alla nona ripresa. Sembra un alto pugile, freddo, determinato. Colpisce più volte l'avversario che alla fine ha il viso molto segnato, trasformato in una maschera.
Dopo la sconfitta contro Valsecchi, Angelo aveva una grande voglia di ricominciare, di rientrare nel grande giro. Lui amava fare il pugile, non aveva mai pensato di abbandonare, né mai io gliel'ho chiesto. Golinelli e Ciccio lo aiutarono molto. Con la vittoria contro Romerzi gli tornò un grande entusiasmo.
Ma quel momento di euforia dura poco per Angelo Jacopucci. Gli offrono un match ravvicinatissimo con l'inglese Frank Lucas, ma lui lo prende sotto gamba, neanche si allena. I suoi manager gli nascondono persino che si tratta di un temibile pugile mancino e di buona levatura. Al secondo round, Jacopucci è colpito duramente sul viso con un potente destro e va a tappeto, senza riuscire più a rialzarsi. Il pubblico fischia, gli urla buffone. Per lui sembra la fine. A bordo ring piange, ma poi dichiarerà ai giornalisti: non voglio far pena. È l'unica cosa che detesto del pugilato. È il primo gappò in carriera. Mi riprenderò, ne sono certo. Prima però cambio procuratore. Mi hanno mandato lo sbaraglio con un avversario che manco conoscevo. Mi avevano detto persino che era un povero negro. Comunque, dopo questa sconfitta sono sempre io. E ripeto che non ho la minima intenzione di lasciare la box. Pochi mesi dopo difende il titolo italiano, poi cambia allenatore. Va con Rocco Agostino, della squadra Fernet Branca, procuratore di Bruno Arcari e Patrizio Oliva, si trasferisce a Genova. Nella classifica mondiale dei pesi medi, Angelo Iacopucci in quel momento è ottavo. Per l'europeo vorrebbe battersi con il francese Tonna, ma il titolo è vacante. Gli propongono l'inglese Alan Minter, un pugile pericolosissimo, con un montante sinistro molto potente, che poi diventerà campione del mondo 2 anni dopo, battendo Vito Antuofermo. Ha un mese di tempo per prepararsi a dovere. Sa che questa potrebbe essere la sua ultima occasione. Deve vincere. È cambiato, parla di meno, evita di fare lo sbruffone. Invece è tutto concentrato dentro se stesso. Palestra e pesi, corsa, palestra e pesi. E poi sul ring, con lo sparring Cabrera. Prima del suo ultimo incontro, Angelo Iacopucci dirà in conferenza stampa ai giornalisti: contro Minter vedrete un pugile diverso da quello che avete conosciuto finora. Un pugile che ha imparato a soffrire. Quando inizia l'incontro, si capisce subito che il boxer attendista non scappa. Quello calcolatore si è trasformato in un guerriero. Accetta gli scambi, anzi attacca, si fa sotto e colpisce. Quando è colpito, reagisce. Minter è sorpreso, viene toccato più volte. Il numeroso pubblico incita Iacopucci, che già la sesta ripresa potrebbe chiudere l'incontro. Cerca il KO, tocca duramente l'avversario, salvato solo dal gong. L'inglese ha il volto segnato, ha dei tagli sull'arcata sopraccigliare, perde sangue. Poi, alla 12ª ripresa, Angelo Iacopucci sembra entrare in un'altra dimensione. Privo di forze, abbassa la guardia. Finisce in balia di Minter, che ha fretta di chiudere l'incontro.
Arrivò questa serie di pugni consecutivi di Minter mentre Angelo era già abbandonato sulle corde. Era un combattimento già finito. Quantomeno dovevano gettare la spugna dal suo angolo. Non è vero che non fecero in tempo, che l'azione di Minter fu troppo veloce. C'era tutto il tempo. Per me il colpo fondamentale che fece crollare Angelo non fu l'ultimo, ma credo il terzo. Mio marito si ritrovò ormai con la testa reclinata all'indietro e non aveva già più nessuna reazione. Prese parecchi colpi in quella posizione, ormai del tutto rilasciata. Quella punizione gli si poteva evitare.
Uscito dal ristorante quella sera, insieme a Minter e al suo allenatore, Angelo Iacopucci si sente male. Ha dei conati di vomito, poi perde i sensi. Arriva l'ambulanza, lo portano all'ospedale di Bellaria, poi in quello di Bologna. È in coma profondo. I colpi di Minter hanno aperto un'arteria alla tempia sinistra, si è formato un ematoma. Viene operato, ma il versamento si forma di nuovo. Sono costretti a riportarlo in sala operatoria, ma non c'è niente da fare. Angelo Iacopucci muore all'ospedale di Bologna il 20 luglio 1979 per emorragia cerebrale a seguito dei colpi ricevuti. La moglie, intervistata nella clinica dal cronista del Messaggero, Teo Betti, quello che più volte lo aveva attaccato, dice irritata:
avevate un campione e adesso lo avete perduto. Colpa vostra. È stato sempre assillato dalle vostre critiche. Lo avete innervosito, lo avete trasformato. Volevate che diventasse un pugile guerriero e lui vi ha dato retta. Ma ha pagato a caro prezzo. So io quanto Angelo si preoccupasse delle critiche dei giornali. Era un continuo assillo per lui. Questo vuole che faccio così, quest'altro vuole che saltelli di meno. Ora che vi ha dato retta sarete contenti, ma avete perduto un campione. Sono sempre stata una tifosa di mio marito perché ero convinta che prima o poi sarebbe arrivato e voi l'avete distrutto.
Il cronista dell'Unità Franco Vannini ricostruisce il momento in cui il più caro amico Maurizio De Stefani dall'ospedale di Bologna la chiama. Giovanna, Angelo è morto, le dice. Dall'altro capo nessuna parola, neanche un filo di voce, solo un silenzio doloroso. Allora l'amico le dice ancora: fammi avere il suo abito bianco, quello che gli piaceva molto e si era fatto fare a Parigi. Nino Benvenuti, in uno struggente articolo pubblicato il giorno dopo la morte sul Corriere della Sera con il titolo Addio Angelo, scrive: se Angelo fosse sopravvissuto, So già quello che mi avrebbe detto all'uscita dall'ospedale. Hai visto, Nino? Nessuno potrà più dire che ho avuto paura. La moglie Giovanna Verbo racconterà così alla giornalista di Repubblica Emanuela Audisio il suo Jacopucci.
Era un bel ragazzo che aveva molto sofferto e voleva emergere. Padre operaio, madre che s'arrangiava come domestica, o si era ricchi o poveri, senza via di mezzo allora. Angelo era comunista, parlava schietto, si ribellava. Era estroso, pagava le sue scelte. In nazionale non lo premiarono. Un uomo da marciapiede era il suo film preferito. Diceva che si medesimava. Era anche un gran ballerino, adorava Barry White. Si addormentava con la musica di Dylan e De Gregori. Non capiva. Perché devo picchiare ed essere picchiato se ho altre scelte, se posso schivare? Non gli piaceva fare male. Scappava, fuggiva, era difficile prendere Angelo. Ma la mentalità del tempo era macia. Sul ring dovevi essere aggressivo, un guerriero. Gli dicevano che non aveva coraggio, non era abbastanza toro scatenato. Soffriva molto di queste critiche, non dormiva la notte. Si svegliava presto per leggere i commenti dei giornali su di lui. Quante volte mi sono rimproverata quel mercoledì di luglio quando gli toccai i capelli e lui disse «Lascia stare, mi dà fastidio la testa». Fu l'ultima volta che lo vidi. Da morto gli era rimasta la faccia pulita, solo un po' di nero sotto gli occhi. Ci teneva al naso e al viso, ricordo ancora la sua rabbia. Perché me lo devo far rompere? I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio. Pushing the snow on the summer hills, blue remarks lowering, blink the lips, the shivy lips, blink the lips, the shivy lips. Skittles are the rainbow, and every girl is popular though. Randy gets the most invitations to the junior high. And I go alone, I don't care, 'cause rainbow's not my favorite color. I go alone, I don't care, it's not my favorite color.